bambine e bambini. Signore e signori, ascoltate. Sta per cominciare una storia bellissima, piena di personaggi strani, curiosi come Mastro Geppetto, Mangiafuoco, il gatto e la volpe, Lucignolo e il buon pesce tonno. Farete la conoscenza nella fata turchina e dell'eroe di questa storia, il Piumonello, disobbediente, bugiardo, ma anche il più gentile di tutti i bambini di mia conoscenza, Pinocchio. Ah, dimenticavo, ci sono anch'io nella storia un personaggio importante, il narratore, la voce della coscienza, il grillo parlante, cri cri. Una volta un pezzo di legno, non era un legno pregiato, ma un semplice pezzo di catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e riscaldarsi. Non so come, ma un giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname di nome Mastro Ciliegia. Per via della punta del suo naso, che era sempre lucida e paonazza come una ciliegia matura. Davanti al pezzo di legno, Mastro Ciliegia si rallegrò tutto, dandosi una sfregatina alle mani per la contentezza e borbottò a mezza voce.
Questo legno è capitato al momento giusto. Voglio servirmene per fare una gamba di un tavolino con l'ascia. Con l'ascia darò un colpo proprio qui.
Non mi picchiare tanto forte.
Figuratevi. Figuratevi come rimase il falegname a sentire la voce. Cominciò a guardarsi intorno con gli occhi sbalorditi e grattandosi la testa, ma non trovò nessuno, né sotto il tavolo, né dentro l'armadio, nemmeno sotto i trucioli di segatura o nella cesta, nella catasta, nemmeno fuori dalla finestra.
Adesso basta, iniziamo a lavorare.
Ai, mi hai fatto male.
Ma dove sarà uscita questa voce che ha detto ai? Eppure qui non c'è nessuno. Non è che per caso... questo pezzo di legno per caso... abbia imparato a piangere e parlare come un bambino vero? Ma non ci credo, dai. Eccolo qui, è un pezzo di legno. E allora... che si sia nascosto qualcuno dentro? Ma insomma, se è così, lo aggiusto per bene e ora inizio a scuoterlo tutto! E poi vediamo! Ah, niente! Adesso non dice niente! E io mi sono immaginato tutto! Andiamo avanti a lavorare! Sarà meglio lisciarlo e usare la pialla!
Smettila! Smettila! Mi fai il solletico!
Questa volta il povero Mastro Ciliegia cadde giù come fulminato e anche la punta del naso, che di solito era rossa, gli era diventata blu dalla paura.
Chi è là? E ora chi sarà mai?
Sono Geppetto, Mastro Ciliegia, buongiorno.
Ah, è lei, buongiorno. E che ci fa qui? Cosa la porta qui da me stamattina?
le gambe. Sono venuta a chiederle un favore. Mi è venuta un'idea. Sentiamola! Ho pensato di fabbricarmi un bel burattino di legno. Ma un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirare di scherma, fare i salti mortali per girare il mondo e con lui guadagnarmi del vino ed un tozzo di pane.
Bravo, Polentina!
Ehi là! Perché mi offende? Ma chi? Lei? Mi offende, mi ha chiamato Polentina. Non mi piace Polentina. Ma non sono stato io. Sta un po' a vedere che adesso sono stato io. Dico che è stato lei. Dico di no. E invece sì. E invece no. Sì. 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 No.
Ecco che iniziò una bella baruffa. Dalle parole ai fatti. Si presero per la giacca. E a spintoni. E
per il naso.
E per i pantaloni. E fecero a rotoloni. Finché i due vecchietti si strinsero la mano. Perché erano amici da una vita. E in segno di pace, Mastro Ciliegia andò a prendere quel pezzo di legno che gli aveva procurato tanto danno e tanta paura e lo regalò a Geppetto per fabbricare il suo burattino e girare per il mondo. Fu così che Geppetto, con il legno sotto braccio, se ne tornò verso casa un po' zoppicando. La casa di Geppetto era una piccola e povera stanzetta senza niente, con un dipinto di un camino, una sedia, un tavolino. Con gli attrezzi del mestiere si mise subito al lavoro a intagliare e fabbricare il burattino, pensando e ripensando quale nome gli posso dare.
Ma certo, Pinocchio, un nome che gli porterà tanta fortuna.
E, scelto il nome, cominciò a fare i capelli, poi la fronte, poi gli occhi, poi il viso, poi il naso. Ma il naso cresceva, e più cresceva e più limava, e più grattava e più si allungava. E poi la bocca che sorrideva, e poi rideva e parlava e canzonava. Dopo la bocca fece il mento, poi il collo, le spalle, la pancia, poi le braccia, ecco le mani. Ma con le mani, con le mani cominciò a pizzicare, infastidire, solleticare e poi rubare.
Birba di un figliolo, non ho ancora finito di costruirti e già mi manchi di rispetto. Male, ragazzo mio, male, cominciamo proprio male.
A Geppetto scesero le lacrime per la tristezza, ma ancora peggio scesero doppie quando, a burattino completato, si sentì arrivare un calcio sul naso. Sgranchite le gambe, Pinocchio corse fuori, saltellando in strada, si mise a correre, zoccolando come un cavallo, sbattendo, dimenando braccia e gambe, mentre Geppetto lo chiamava e disperato urlava: Pinocchio! Tutta la gente che guardava e nessuno lo aiutava. Per il gran fracasso Geppetto fu acchiappato e senza colpa nella prigione del paese sequestrato. Mentre quel monello di Pinocchio libero se la dava a gambe per i campi, per le siepi, per i fossi, come un capretto, finché tutto contento, finito il giro, se ne tornò a casa. Ed ecco che proprio lì Cri.
Chi è che mi chiama?
Sono io?
Un grillo? Dimmi, grillo, chi sei tu?
Io sono il grillo parlante e abito in questa casa da più di 100 anni.
Beh, vattene ora, che questa è casa mia, adesso.
No. Io non me ne vado e ho da dirti alcune cose importanti.
Dimmele e spicciati.
Guai a chi si ribella ai genitori e scappa per capriccio. Prima o poi ci sarà da pentirsene.
Canta pure, grillo. Tanto io domani me ne vado a correre con le lepri e le farfalle e saltare come capretti e salire sugli alberi con gli uccellini e divertirmi, perché di certo non voglio restare qui per andare a scuola, per leggere, studiare.
E vuoi diventare un somaro?
Zitto, grillaccio del malaugurio. No, di certo.
Almeno resta e impara un mestiere.
Sì, certo. Solo un mestiere voglio imparare. Quello di mangiare, bere, dormire, ridere, scherzare e come un vagabondo scappare.
Oh, guarda che chi fa questo mestiere prima o poi finisce in prigione o in ospedale.
Guai a te, grillaccio. Guarda che ti schiaccio.
Povero Pinocchio, sei proprio un burattino dalla testa di legno. Cri, cri, cri e cri.
Ecco, sparisci, brutto grillo che non sei altro. Io sto qui questa notte e la casa è mia e domani, domani me ne vado a fare il vagabondo. Ecco, per il mondo. Cos'è questo rumore? Che freddo. Accenderò un braciere. Oh, deve essere il temporale. Questa notte è proprio brutta da soli. Ma questo rumore? Credo che sia il mio stomaco. Altro che temporale. Mi sento così male. Tanto male. Questa è fame. Ai, che fame! Cosa posso mangiare? Niente, niente, non c'è niente. Né una crosta di formaggio, né briciole di pane. Ai, come sto male! Ecco, aveva ragione il grillo. Me lo merito proprio, perché sono stato cattivo. Forse se ci fosse il mio babbo qui, mi darebbe qualcosa da mangiare. Oh, povero me! Babbo, io ho fame! Nessuno mi dà da mangiare qui? E fuori? Ehi là! C'è nessuno per la città? Qualcuno ha un pezzo di pane? Niente, solo pioggia! Oh, babbo, sono tanto freddo e bagnato! Quanto vale andare a dormire? Io mi metterò qui vicino al braciere per asciugarmi meglio. Ma che fame e che dispiacere. Il grillo aveva ragione, era meglio fare il bravo e stare con il babbo. Con il babbo. Chi è?
Sono io, Geppetto.
Babbo!
Aprimi!
Babbo mio, aiuto!
Aprimi, Pinocchio!
Non posso, non riesco, non ho più i piedi. Mi hanno mangiato i piedi!
E che mai? Aprimi, su!
Il gatto!
Te lo do io, il gatto! Adesso scavalco e vedrai!
Ma è vero, babbo! Non riesco a stare in piedi, non li ho più! Oh, povero me!
Oh, santo cielo, Pinocchiuccio mio! Com'è successo che ti sei bruciato i piedi?
Non lo so, babbo! È stata una notte d'inferno! Pioveva, faceva freddo! E quel temporale! E io mi sentivo solo, al buio, e il grillo aveva ragione, babbo!
Il grillo?
Il grillo! L'ho trattato male! Me lo aveva detto di fare il bravo e andare a scuola e che sono un burattino dalla testa di legno. E io avevo fame, un male, e nessuno mi dava da mangiare, neanche a gridare, e mi mancava il babbo.
Su, Pinocchiuccio mio, non piangere. Guarda, ho 3 pere che erano la mia colazione, ma voglio darle a te.
Oh, che meraviglia, babbo, grazie. Lo sapevo che mi avresti dato da mangiare, grazie. Me le sbucci, babbo?
Sbucciarle? Ci mancherebbe, Pinocchio, non sarai uno schizzinoso, non si sa mai nella vita cosa può capitare, ed anche la buccia fa parte del frutto ed è buona, e ti può sfamare, non si sa mai cosa può capitare.
Non le volevo affatto e poi, hai visto, babbo? Le ho mangiate tutte le pere, con la buccia e il resto. Adesso sì che sto bene. Me li fai i piedi, babbo?
No, ragazzo, per punizione ora te ne stai buono, così a meditare sui tuoi sbagli e domani ti farò i piedi.
Ma babbo, per favore, ti prometto che farò il bravo.
Ah, tutti i bambini dicono di fare i bravi quando vogliono ottenere qualcosa e poi... No, non ti do niente in cambio delle promesse.
Ma io non sono come gli altri. E poi sono tanto pentito. Ma te lo prometto che sarò per sempre bravo. Sono tanto sincero io. E poi voglio andare subito a scuola, come tutti i bambini. E studiare, leggere, scrivere, poi lavorare, stare con te come una famiglia. Ed essere il tuo bastone della vecchiaia, babbo.
Va bene, Pinocchio, chiudi gli occhi e dormi adesso. Ed io ti farò dei bei piedini e poi, per la scuola, dei vestitini.
Così Geppetto, che aveva un gran cuore, durante la notte gli fabbricò dei piedini così nuovi, così bellini, che parevano perfetti e diedero al burattino una grande felicità. Ma ancor di più, quando con quel poco che aveva gli preparò dei vestitini puliti, Pinocchio si sentiva bello e si pavoneggiava davanti allo specchio, sentendosi proprio un signore. Ma per andare a scuola mancava qualcosa di molto importante. Per saper leggere e scrivere serviva un abbecedario. Ma chi mai poteva avere i soldi per comprarlo, né l'uno né l'altro, e si sa la povertà quanto male fa. Così anche Pinocchio provò il male della povertà, ma il buon Geppetto, nonostante la neve e il freddo, uscì di casa per vendere il suo cappotto e comprare un abbecedario nuovo per il suo Pinocchio, che, capito il grande gesto del babbo, gli saltò al collo baciandolo e abbracciandolo per la felicità. Quando smise di nevicare, Pinocchio, con il suo abbecedario nuovo sotto braccio, prese la strada che portava a scuola.
Oggi vado a scuola e voglio subito imparare a leggere. Domani poi imparerò a scrivere e domani l'altro a fare le operazioni. E così tutti i giorni, per diventare sempre più bravo. E almeno potrò guadagnare tanti quattrini e comprare al mio babbo una bella giacca di panno. Ma che dico? Di argento o d'oro con i bottoni brillanti? Perché sì, se lo merita tanto. Ma che cosa sarà questo suono? Questa musica? Peccato che io debba andare a scuola, ma è proprio una bella musica. Potrò dare una sbirciatina? Oh, che sarà mai? Va bene, oggi vado a sentire la musica e domani andrò a scuola.
Pinocchio prese una strada laterale e cominciò a correre verso la musica. E più correva e più forte sentiva... Ed eccolo lì, in mezzo a una folla di gente, attorno al baraccone dei burattini. Stava per andare in scena un grande spettacolo. Ma a Pinocchio servivano 4 soldi per poter entrare e così, a gran fatica, dopo aver provato a vendere i suoi indumenti, si decise a vendere il nuovo abbecedario. Venduto. Lì. Per 4 soldi. Su 2 piedi. Mentre Geppetto era a casa a tremar di freddo. Quando Pinocchio entrò nel teatrino, accadde un fatto strano. Sulla scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano tra loro e, come al solito, si tiravano dei gran schiaffoni. Tutti erano attenti e se la ridevano. A un certo punto, però, Arlecchino si girò verso il pubblico, vide Pinocchio e cominciò a gridare: «Pinocchio! Numi del firmamento, sogno son desto!» E così tutti quanti i burattini lo guardarono e gridarono ed esultarono: «Sì, sì, è lui! È proprio Pinocchio, il nostro fratello burattino! È così lì! Vieni con noi! Evviva! Evviva! Evviva il fratello burattino!» Lo presero per mano. Lo trascinarono sul palco, lo alzarono in aria, lo baciarono e la commedia del tutto abbandonarono. Si sollevò un gran fracasso nel teatro. Mentre i burattini sollevarono Pinocchio sulle spalle in gran trionfo, festa e chiasso, festa e chiasso, festa e chiasso, finché a quel punto non uscì il burattinaio. Un omone così brutto che metteva paura solo a guardarlo. Con una barbaccia nera, nera, nera come l'inchiostro, gli scendeva dal mento fino a terra. Se la pestava da solo quando camminava. La sua bocca era larga come un forno e i suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso. E con le manone faceva schioccare una grossa frusta fatta di serpenti e code di volpe assieme. Tutti ammutolirono e restarono senza fiato alla sua vista, e tutti quei burattini iniziarono a tremare come foglie.
Perché sei venuto a mettere scompiglio nel mio teatro? Stasera faremo i conti. Ora ti appendo al chiodo e poi ti butterò nel fuoco. Andrai benissimo per cuocere il mio arrosto.
No, aiuto! Non è colpa mia, non è colpa mia. Aiuto, non voglio morire, non voglio. Liberatemi, babbo, babbo mio, liberatemi.
E ciù! E ciù! E ciù! Finiscila di piangere che mi fai starnutire.
Non voglio morire, non voglio. Voglio andare a casa dal mio babbo.
Ah, i tuoi lamenti mi hanno chiuso lo stomaco, vedi? Mentre le altre persone piangono quando si commuovono, a me vien da... ciù! Starnutire, ciù!
Salute.
Grazie. Dimmi, i tuoi genitori sono vivi?
Il babbo sì, ma la mamma non l'ho mai conosciuta.
E come si chiama?
Geppetto, ed è tanto povero ed è a casa che mi aspetta.
Chissà che dispiacere per il tuo povero vecchio se ti buttassi nel fuoco e... ciù! E... ciù! Che pazienza! Ormai mi sono impietosito. Butterò nel fuoco Arlecchino.
No, pietà, pietà, signor Mangiafuoco.
Qui non ci sono signori.
Pietà, cavaliere, principe, commendatore, eccellenza.
Eccellenza. Va bene. Cosa vuoi da me?
Pietà per il povero Arlecchino, amico mio.
Qui non esiste pietà, ed io devo pur mangiare e buttare legna nel fuoco.
Allora mi sacrificherò io per il mio amico Arlecchino. Farò il mio dovere di burattino e finirò nel fuoco per salvarlo e far mangiare lei, eccellenza.
Ciao, mannaggia la tenerezza, e ciao! E va bene, che bravo ragazzo sei, e ciao! La grazia è fatta, ragazzo bravo, vai da tuo babbo e tieni 5 monete d'oro per la sua bontà e la sua povertà.
Tutto contento, Pinocchio, dopo aver ringraziato, abbracciato e salutato tutti i burattini e il burattinaio, si mise subito in viaggio per tornare a casa sua. Ma non aveva ancora fatto mezzo chilometro che incontrò per la strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco che si accompagnavano aiutandosi fra di loro da buoni compagni di sventura.
Buongiorno, Pinocchio.
Buongiorno.
Come sapete il mio nome?
Conosciamo bene il tuo babbo. Lo abbiamo visto ieri sulla porta di casa. Era in maniche di camicia e tremava dal freddo.
Povero babbo, ma grazie al cielo da oggi non dovrà più tremare. Mai più.
Perché mai? Perché mai?
È perché io sono diventato un signore.
Tu? Un gran signore?
non c'è da ridere. Guardate qui queste 5 monete d'oro. Eh sì, vere e tutte d'oro. Me le ha date a Mangiafuoco. E ora sto andando a casa a darle al babbo. dopo aver preso una bella giacca calda e un abbecedario per me.
Per te?
Sì, perché voglio andare a scuola, fare il bravo e mettermi a studiare sodo.
Oh, guarda me! Per colpa della scuola ho perso una gamba, povera me! Ah, guarda me! Per colpa dello studiare sono diventato tutto cieco, povero me! Senti piuttosto, Pinocchio, ho una grande idea. Dovresti raddoppiare le tue monete d'oro al campo dei miracoli.
Cioè? Il campo dei miracoli?
Vuoi tu invece di cinque soldi farne 100, 1000 o 2000 o più?
Magari.
Facile. Invece di tornare a casa tua, dovresti venire con noi.
Non ci voglio venire. Ormai sono vicino a casa e poi il grillo parlante.
Ah, tanto peggio per te. Pensaci bene, perché stai dando un calcio alla fortuna. I tuoi soldi dall'oggi al domani possono diventare 2000. Basta fare una piccola buca nel campo dei miracoli, oltre al paese dei barbagianni, e ci infili le monete. Poi copri bene bene, ci metti un poco di sale, una spruzzatina, un poco di acqua e te ne vai tranquillo via. E intanto che tu non guardi, cosa succede? Le monete germogliano e crescono fino a diventare un grosso albero tutto carico di soldi, ma così tanti che...
E quanti?
Un conto facilissimo. Ogni soldo fa un grappolo di 500 soldi. Moltiplica 500 per 5 e la mattina dopo ti ritrovi 2500 zecchini lampanti e sonanti. E noi non vogliamo niente. Noi aiutiamo solo le persone come te a diventare ricche. Molto ricche.
Oh, che brave persone. Andiamo pure. Vengo con voi.
Cammina e cammina, felici e contenti. Arrivati a sera, si fermarono all'osteria del Gambero Rosso per riposarsi e mangiare un boccone. Fingendo di non avere appetito, il povero gatto si mangiò nient'altro che 35 triglie con salsa di pomodoro, 4 porzioni di trippa alla parmigiana, 4 porzioni di pane con tanto burro e formaggio. E la volpe, che era indisposta di stomaco, si accontentò di una grossa lepre al forno con leggero contorno di 3 pollastre ingrassate e galletti allo spiedo, poi un vassoio di pernici, conigli, rane e, per finire, entrambi si fecero portare uva, dolce e cioccolato. Quello che mangiò meno fu Pinocchio, che lasciò nel piatto una noce e un pezzo di pane. Da tanto era concentrato sul campo dei miracoli e le monete d'oro. Prima di dormire, il gatto e la volpe si strizzarono l'occhio e spifferarono all'oste di svegliare Pinocchio a mezzanotte e avviarlo solo nella notte con una scusa, perché tramavano qualcosa. E poi, tutti felici, si salutarono mettendosi sotto le coperte a sognare la grande fortuna in arrivo.
Che bel sogno che stavo facendo a raccogliere quei grappoli d'oro. Non pensavo di aver dormito così tanto. E quei poveri amici del gatto e la volpe si sono già incamminati lungo la strada per aspettarmi al paese dei barbagianni. Un soldo è già andato per offrir loro la cena, ma con questi 4 diventerò comunque ricco. Certo che c'è molto buio qui fuori dall'osteria e questo bosco fa paura. Non si muove una foglia. Ma chi è là? Chi va là?
Cri.
Chi va là?
Cri, cri. Sono io? Il grillo parlante.
Che vuoi da me ancora? Mi hai spaventato.
Voglio darti un consiglio. Torna indietro e porta quei soldi al tuo babbo che piange. Non ti fidare, ragazzo, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera. In genere sono degli imbroglioni. Dai retta a me e ritorna a casa.
Domani il mio babbo sarà un signore. E tu sempre a dare consigli e rimproverare. Io voglio andare avanti, voglio andare avanti, voglio andare avanti e voglio andare avanti.
Ricordati che i ragazzi che vogliono fare a modo loro, prima o poi se ne pentono, la strada è pericolosa, può incontrare degli assassini. Torna a casa.
Vado avanti e poi non ci sono gli assassini. Sempre a sgridare i ragazzi come me. Sempre tutti a fare i maestri o i papà. Anche i grilli parlanti. E poi non ci credo agli assassini. E poi io corro veloce, come il vento. Signori assassini, tiè! Corro come il vento, tiè! Ah, gli assassini!
Ed eccoli, per davvero, sbucare tra i cespugli, tutti incappucciati e vestiti di nero, con gli occhi gialli gialli a rincorrere Pinocchio, e gridare o la borsa o la vita, e poi via via correre senza tregua con il coltello in mano, d'oggi soldi svelto, su e giù, per di qua, per di là, fino alla fine della notte, oltre la mattina, oltre il bosco, il campo, la casetta, sopra gli alberi e dentro le grotte, finché alla fine, senza scampo, il povero Pinocchio fu afferrato, catturato e sopra un albero ben legato, pizzicato e lì lasciato ad aspettar che si abbandonasse per rubar tutti i suoi soldi dalle tasche. Fu una bambina bella dai capelli turchini ad aiutarlo, che in verità era una fata, e al batter delle sue mani liberò Pinocchio e lo accomodò nel suo lettino per curarlo da quel febbrone da cavallo che si era preso stando appeso all'albero, torturato e rincorso dai ladri assassini, che niente meno erano il gatto e la volpe, travestiti da furfanti per rubare i suoi soldini. Dalla fata fu salvato e ben curato.
Hai la febbre alta, caro Pinocchio. Prendi questa medicina.
È dolce o amara?
Amara, ma ti farà bene.
Non la voglio.
Bevila e in pochi giorni starai meglio.
Se amara non la voglio.
Da retta a me, bevila. E quando l'avrai bevuta, ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca.
Prima voglio lo zucchero.
Che fatica. Che fatica e quante storie. Per prendere una medicina che poi in un baleno lo ha fatto guarire. Ma prima di farglielo capire, la fatina ha avuto un gran bel da fare. Ma una bella lezione al caro Pinocchio non gli ha fatto mancare. Ad ogni bugia gli ha fatto crescere il naso lungo, lungo, ma così lungo da non passare dalle porte, da non poter scappare e farlo anche vergognare. Così lungo che sembrava uscito dritto dritto per il naso. Perché si sa, le bugie si riconoscono subito, perché sono di due tipi: o hanno le gambe corte o hanno il naso lungo. E così per molto tempo Pinocchio rimase a piangere per le sue bugie e il naso lungo e a pentirsi dei suoi sbagli, finché la fatina, impietosita, non chiamò al batter di mani un migliaio di uccelli chiamati picchi, che iniziarono a battere sul naso di Pinocchio così forte tutti insieme che presto tornò il suo naso a grandezza naturale. Si abbracciarono e si fecero tante promesse. Nel frattempo Geppetto, chiamato dalla fatina, stava raggiungendo il bosco per ritrovare il figlioletto smarrito e portarlo a casa. Pinocchio chiese dunque il permesso di raggiungere il babbo a metà strada nel bosco.
Ah, ecco il nostro amico Pinocchio.
Ciao, Volpe.
Caro Pinocchio, ci sei mancato. Non ti abbiamo più trovato. fatto? Cosa ci fai qui?
Brutta storia. Ho incontrato degli assassini che volevano i miei soldi. Mi hanno appeso sopra un albero, ma per fortuna una fata mi ha salvato.
Assassini? Infami, povero Pinocchio. E i soldi? Li hanno presi?
No, no, li ho qui in tasca. Ora sto andando dal mio babbo che sta venendo a prendermi e mi aspetta a metà strada.
E allora puoi ancora fare la sorpresa al tuo babbo e portargli tante monete. Puoi ancora seminarle nel campo dei miracoli. Tanto è qui vicino e in un baleno torni indietro ricco con i tuoi soldi.
Ci andrò un altro giorno.
Un altro giorno. Sarà tardi. Perché quel campo è stato comprato da un grande signore e da domani non sarà più possibile seminare i denari.
Quanto è distante da qui il campo dei miracoli?
2 chilometri appena. Vuoi venire con noi? Stiamo andando là. In mezz'ora sei indietro. Semini, ti nascondi, aspetti 5 minuti e poi... E poi raccogli le monete e a tasche piene te ne torni a casa.
Va bene, vengo con voi.
Povero Pinocchio. Si è fatto incantare e fregare ancora una volta. A seminar monete nel campo dei miracoli, oltre la città degli acchiappacitrulli. Seminar monete sottoterra e aspettar crescere un bel niente, mentre il gatto e la volpe se l'erano infilate ben bene nelle tasche, dandosela a gambe levate e lasciando lì Pinocchio ad aspettare proprio nel paese degli acchiappacitrulli, dove chi veniva imbrogliato veniva anche imprigionato. E infatti così accadde a lui, che rimase per ben 4 lunghissimi mesi nella prigione del paese.
Quante disgrazie mi sono capitate e me le merito tutte, perché io sono un burattino testardo e capriccioso e voglio fare sempre di testa mia, senza dar retta a quelli che mi vogliono bene e che hanno più giudizio di me. Ma d'ora in poi voglio cambiare e diventare un ragazzo a modo, obbediente. Tanto ho visto che ad essere disobbedienti non se ne infila mai una giusta. Chissà se il babbo mi avrà aspettato e se troverò mai la fata nella casa bianca.
Ma le disavventure non erano finite. Lungo la strada verso casa pioveva e lui si infangava e la casa della fata nel bosco non c'era più nessuno e lui piangeva forte.
Mi sta proprio bene.
La paura era sempre dietro l'angolo.
Ecco, ho voluto fare il vagabondo, l'ho svogliato, ecco, mi sta proprio bene.
E questa volta incontrò un grosso, enorme serpente dispettoso, poi fu colto a rubare cibo e quindi imprigionato da un contadino.
Ecco dove sono capitato, mi sta proprio bene.
Ben legato per far da guardia alle galline e catturare le faine. Una volta liberato, fece un lungo viaggio su una colomba, in volo per raggiungere la spiaggia e cercar Geppetto sulla barca, che disperato in giro per il mondo si era incamminato a cercar Pinocchio, anche con il mare in burrasca e con le onde alte come palazzi e un pesce cane, grosso come un grattacielo, che si aggirava per il mare a divorare tutto quanto. Pinocchio, senza paura alla vista del suo babbo in lontananza, si gettò nel mare per inseguire la barchetta ormai rovesciata dalle onde, ma a furia di nuotare senza mai trovare il suo Geppetto, si ritrovò invece in un'isola lontana. Affamato e sconsolato incontrò...
Ma lei assomiglia tanto, tantissimo. Mi ricorda? Sì, somiglia proprio alla fata turchina.
Monello d'un burattino,
come mai ti sei accorto che ero io?
È il gran bene che ti voglio che me l'ha detto.
Ti ricordi dunque? Ero una bambina ed ora sono grande e potrei anche farti da mamma.
Mi piacerebbe tanto. Ma come sei cresciuta così in fretta?
Beh, questo è un segreto di fata.
Anch'io voglio crescere e diventare grande.
Ah, ma tu non puoi, Pinocchio.
Perché?
Perché sei un burattino.
Oh, sono stufo di fare sempre il burattino. Vorrei tanto essere un bambino vero.
Ma lo diventerai, Pinocchio, se saprai meritartelo.
Davvero? E come posso fare per meritarmelo?
Una cosa facilissima. Abituati ad essere un ragazzino per bene.
Perché? Forse non lo sono?
Tutt'altro, Pinocchio. I ragazzini per bene sono ubbidienti e tu, invece...
Non lo sono per niente.
I ragazzini per bene amano studiare, lavorare.
Io invece no, faccio il bighellone e il vagabondo.
I ragazzini per bene dicono sempre la verità.
Io dico sempre le bugie. Ma da oggi voglio cambiare vita.
Me lo prometti, Pinocchio?
Lo prometto. Voglio diventare un ragazzino per bene, ubbidire al mio babbo e fare il bravo.
Allora, caro Pinocchio, io ti farò da mamma e tu mi ubbidirai ed io ti trasformerò in un bambino vero.
Evviva!
Da domani andrai a scuola.
Ma è un po' tardi per andare a scuola.
No, signore, tieni a mente che per imparare non è mai troppo tardi. E dicevo, andrai a scuola e poi imparerai un mestiere che ti piace e comincerai a lavorare.
Ma lavorare mi sembra faticoso.
Ragazzo mio, non lo sarà se lo farai volentieri. E guai a perdersi nell'ozio e non far niente. Non hai avuto abbastanza punizioni?
Sì, è vero. Va bene, studierò, lavorerò, farò il bravo, farò tutto quello che mi dirai. Perché mi sono stufato di essere un burattino nei guai. Vorrei invece diventare un vero ragazzino come tu mi hai promesso.
Certo, Pinocchio, te l'ho promesso. Ma ora dipende tutto da te.
Il giorno dopo, Pinocchio andò alla scuola. E figuratevi, i bambini monelli, quando videro entrare in classe un burattino, iniziarono a canzonarlo, a ridergli dietro, chi gli tirava il naso, chi lo tamburellava, chi gli tirava la giubba o gli nascondeva il cappello e chi... Ma Pinocchio si fece rispettare. Non ci pensò due volte a rispondere a tono. In poco tempo fu ben apprezzato e da amici circondato e anche dal maestro, perché a scuola era bravo e sempre attento. Il suo unico difetto era quello di frequentare troppi compagni, anche quelli sbagliati, monelli e svogliati, come Lucignolo. Detto fatto, in poco tempo si mise nei pasticci ancora una volta. Preso in giro da alcuni monelli, fece a botte sulla spiaggia e in un baleno si ritrovò di nuovo in grossi guai. Ancora guai. Non c'è che dire, di avventure, disavventure e bricconate ne erano capitate veramente tante nella vita del nostro burattino. E quei pianti e pentimenti, basta, ora voleva solo tornarsene a casa. Ancora una volta fu perdonato e per una volta Pinocchio mantenne la sua parola e fece il bravo addirittura per tutto l'anno. Il suo comportamento fu giudicato così lodevole e soddisfacente che la fata decise che era giunto il momento di realizzare la sua promessa e trasformarlo in un bambino vero. Nessuno potrà mai immaginare la gioia di Pinocchio per questa notizia. E iniziarono i preparativi per la grande festa e festeggiare con i compagni il grande avvenimento. Quella doveva essere la giornata più bella e importante della sua vita. Ma si sa, disgraziatamente, nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa.
Vai pure, Pinocchio, ad invitare i tuoi compagni alla colazione di domani. Di loro che avremo tanto pane imburrato, marmellata, biscotti. Sarà la tua festa, ma ricordati di tornare prima che faccia buio. Hai capito bene?
Sì, sì, certo. Sarò a casa tra un'ora, vedrai.
Bada bene di non promettere se non puoi mantenere.
Ma io quando prometto una cosa la mantengo. Corro subito da Lucignolo, che è il mio amico preferito.
Ecco, appunto, vedi di non disobbedire, che lui è il piumonello.
Ma io gli voglio tanto bene. Faremo i bravi.
Va bene, vedremo. Tanto peggio per te se non farai il bravo.
Lucignolo, 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 amico mio. Ti ho cercato per tutto il giorno. Ma cosa fai qui nascosto?
Aspetto la mezzanotte.
E dove vai?
Lontano, via, lontano da qui.
Ma non sai il grande avvenimento. Domani finisco di essere un burattino. Divento un ragazzo come te e tutti gli altri.
Ah, buon per te.
E sei invitato anche tu alla mia festa, a colazione.
Ma se sto aspettando la mezzanotte per partire e andare lontano.
Ma dove vai?
Vado ad abitare in un paese che è il più bel paese del mondo. Una vera cuccagna, il paese dei balocchi. Perché non vieni anche tu?
Io? No, davvero.
Sbagli, Pinocchio, credi a me. Se non vieni te ne pentirai. Non esiste paese più bello. Non ci sono scuole, maestri, non ci sono libri. Non si studia mai, è sempre vacanza. Non si lavora mai, si gioca sempre o si sta a far niente. Ma per lo più ci si diverte, dalla mattina alla sera. Che te ne pare?
Niente male.
Dunque, vuoi partire con me, sì o no? Deciditi.
No, no, ho promesso. E poi sta facendo notte e devo correre a casa.
Ma dove corri con tanta fretta? Aspetta altri 2 minuti con me. Arriveranno gli altri ragazzi. Saremo più di 100 a partire con un bel carro.
Come vorrei che fosse già mezzanotte per vedervi partire tutti quanti.
Allora, aspetta ancora un pochino.
No, no, devo andare. Addio, Lucignolo. Ma sei sicuro che in quel paese è sempre vacanza? E ci si diverte sempre?
Sicurissimo.
Oh, accidenti. Ma lo sai per certo che non ci sono le scuole né i maestri?
Certissimo.
Ah, oh, che bel paese quello. Se fosse già mezzanotte, partirei anch'io.
Guarda, Pinocchio, quel lumicino è il carro in arrivo. Tra meno di un'ora sarà qui. Aspetta e potrai partire anche tu.
È il carro che viene tirato da tanti asinelli. Guarda, guarda quanti ragazzi sopra. E che omino simpatico e sorridente. Chissà che bel paese.
Io salto sopra. Allora, vieni.
Non posso.
E dai, vieni. Staremo sempre allegri, sempre felici. Te lo prometto. Andremo in un paese dove saremo i padroni. E faremo chiasso dalla mattina alla sera.
Fatemi posto. Voglio venire anch'io.
Ai, 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 che guai in vista, caro Pinocchio. Là, in quel paese dei balocchi, popolato da ragazzi nelle strade, tutti allegri a far gran chiasso, bande di monelli dappertutto, chi a giocare con la palla, chi con le bocce, chi in bicicletta o a cavallino, e chi giocava a mosca cieca, chi suonava il tamburello, chi correre, chi a mangiare, chi a cantare, chi a spennellare, chi a fare salti mortali o a camminare con le mani, chi scalzo, chi a pancia all'aria, chi rideva, urlava, chi batteva, chi fischiava, un pandemonio, un tal baccano. Viva i balocchi!
Viva i balocchi!
Viva i balocchi!
Le scuole,
viva,
non
viva,
le vogliamo!
Viva i balocchi!
E figuriamoci se Pinocchio in pochi minuti non era anche lui là a far fracasso. E così passarono 5 mesi di divertimento in quella cuccagna, finché una mattina Pinocchio non si svegliò con una brutta sorpresa. Perché grattandosi la testa, trovò al posto delle sue piccole orecchie da burattino 2 grandi orecchie da somaro. Sì, eh sì,
Eh sì, nel non far niente, nel paese dei balocchi, si era preso la febbre del somaro e in poche ore sarebbe diventato un bel asinello da lavoro, strigliato e venduto al mercato insieme al suo amico Lucignolo e tutti gli altri ragazzi monelli che si erano divertiti abbastanza. Il destino ormai era scritto. Una volta trasformato, fu venduto al mercato e poi comprato al circo dei pagliacci. Una vita molto triste quella che dovette provare Pinocchio questa volta. Anziché essere già un bambino vero, si ritrovava ad essere un asinello mogio, costretto a saltellare e ballare. Si sentiva ormai senza speranze, ma la fortuna non lo aveva abbandonato. Dalla sua fata fu ritrovato e in burattino sotto le acque del mare trasformato. L'incantesimo fu sciolto e lui si ritrovò a nuotare, 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 nuotare in fondo al mare e poi sempre più forte a nuotare, nuotare e via, 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 nuotare, via, via, via. Doveva scappare, 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 perché eccolo là, il mostro marino stava per acchiappare proprio lui. Quel pesce cane, grande come un grattacielo, spalancò la bocca e... mangiò Pinocchio in un baleno. Ci mancava la pancia di un mostruoso pesce cane nella sua avventura. Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Aiuto! Aiuto! Oh, povero me, qui tra il maestrale. Oh, è tutto buio e profondo. Aiuto! C'è nessuno?
Chi vuoi che venga qui nella pancia di un pesce cane?
Chi parla?
Sono io, un povero tonno, inghiottito come te. E tu? Chi sei?
Io sono un burattino, non un pesce.
Perché mai ti sei fatto inghiottire se non sei un pesce?
Mica è colpa mia che mi sono fatto inghiottire. Lui mi ha inghiottito e basta. E ora? Cosa dobbiamo fare qui?
Niente, rassegnarci al nostro destino.
E quale sarebbe?
Aspettare di essere digeriti.
Oh, perbacco, ma io non voglio essere digerito. Anzi, voglio fuggire.
Ah, fuggi, se ci riesci. Anzi, insegnami come si fa.
Ma quanto è lungo questo pesce cane?
Oh, sarà più di un chilometro. Enorme.
Ma lo vedi? Lo vedi quel lumicino là in fondo? Andiamo, andiamo a vedere, magari possiamo salvarci.
Va pure, caro amico. Ti auguro di cuore di trovare la via per fuggire.
Pinocchio si mosse barcollando nel buio e cominciò a camminare nella pancia del pesce cane, avviandosi verso un lumino piccolo e lontano. Man mano che camminava si avvicinava ed ecco una tavola apparecchiata, una candela accesa e un vecchietto tutto bianco come la panna montata. Indovinate cosa accadde a quella vista inaspettata?
Babbo! Oh, babbo mio, sei qui! Sei tu! Finalmente ti ho ritrovato!
Ebbene sì, Geppetto era lì, nella pancia del pesce cane, e i due si erano finalmente ritrovati. Chi voleva ridere, chi piangere, chi voleva dire tante cose, chi solo abbracciare, mugugnare, balbettare, sbaciucchiare e poi ancora abbracciare. Presi dalla felicità, si misero a parlare di tutte le loro disavventure, finché non si accorsero che l'ultima candela stava per finire e quindi si affrettarono per fuggire. Il pesce cane era molto vecchio
e soffriva di asma. Era costretto a dormire a bocca aperta, tanto da poter vedere la luna e il cielo stellato.
Guarda, Pinocchio, com'è bello l'universo.
Questo è il momento di scappare, babbo.
Appena Geppetto si fu sistemato per bene sulle spalle del figlio, Pinocchio, sicurissimo del fatto suo, si gettò in acqua e cominciò a nuotare. E il mare era tranquillo come l'olio e la luna splendeva nel cielo, mentre il pesce cane continuava a dormire di un sonno profondo.
Coraggio, babbo! Tra pochi minuti arriveremo a terra e saremo salvi! Coraggio!
Che fatica, caro Pinocchio! Lasciami qui! Vai tu, vai! Vai da solo e salvati!
Tra poco saremo arrivati, babbo!
Aspettate! La via per la spiaggia è lunga e faticosa! E il mare è freddo per voi. Voglio aiutarvi, caro Pinocchio. Mi ha insegnato il modo di fuggire a quel mio destino. Sono voltato fuori proprio dietro di voi. Ed ora che siete così stanchi e affaticati, aggrappatevi a me o saltate sulla mia schiena. Vi voglio aiutare e dalla spiaggia accompagnare.
Oh, caro tonno, grazie. Senza di te non saremmo mai riusciti a raggiungere la spiaggia. Grazie per il tuo buon cuore. Ti ricorderò per sempre, se mai avrai bisogno di me. Babbo, siamo salvi. Appoggiati pure a me, caro babbo, e andiamo. Cammineremo piano piano, come le formiche. E quando saremo stanchi, ci riposeremo lungo la via.
Lungo la strada si fermarono in una bella casetta e indovinate un po' chi era il padrone di casa? Proprio lui, il grillo parlante.
Proprio io, il grillo parlante? Un piccolo dono per la mia saggezza.
Per 5 mesi rimasero assieme in quella casetta, intanto che Pinocchio si occupava della salute del babbo e per guadagnarsi del cibo caldo e del latte fresco, ogni giorno lavorava e aiutava un contadino e poi un altro. Imparò anche un mestiere nuovo. Di sera poi si esercitava a leggere e scrivere. Ma fu proprio nel momento in cui andò a comprarsi un vestitino nuovo che avvenne un miracolo. Incontrò una lumachina che lavorava al servizio della fatina.
Al servizio della fatina sono, è malata, poverina la fatina. Ancora viva è la fatina, ma malatina, poverina la fatina, poverina, malatina la fatina.
Poverina, era in un letto d'ospedale e per guarire aveva bisogno di tante cure e medicine. Così Pinocchio donò i suoi soldi per le cure della fata e anzi, ogni giorno, iniziò a lavorare sempre più per aiutare anche lei. E il suo cuore era felice. Lavorava, aiutava ed era felice. Così una notte.
Bravo Pinocchio! Per il tuo buon cuore ti perdono tutte le monellerie che hai fatto fino ad oggi. Meriti un grande dono perché assistere i propri cari nella malattia e nelle difficoltà fa di te un ragazzo per bene, dal grande cuore e un bambino vero.
Un bambino vero. Ora, immaginatevi quale fu la meraviglia quando, svegliandosi, si accorse che non era più un burattino di legno, ma che era diventato
un bambino vero!
E guardandosi intorno, invece delle modeste pareti vuote, vide una bella stanzetta arredata, quasi elegante, con un vestitino nuovo, scarpe, giacchetta e anche il berretto, con 40 soldi d'oro nelle sue tasche, veri e luccicanti. Guardandosi allo specchio,
vide l'immagine riflessa di un bel bambino dai capelli castani e gli occhi azzurri, vivace e intelligente. Un bambino per bene, felice e contento.